Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Un caloroso buongiorno e benvenuti al primo podcast di Geostoria, questa strana materia che da un po' di tempo si chiama così perché è un misto di storia, e principalmente noi facciamo quello, ma anche di geografia. E la nostra area geografica è da un po' di tempo a questa parte, quella della Grecia, e oggi ci aggiungiamo anche un po' non solo l'area ellenica, ma anche quella persiana, quindi l'area, diciamo così, medio orientale turca dell'impero persiano. E dal punto di vista storico invece stiamo oggi per affrontare uno delle grandi tappe della storia, almeno della nostra civiltà occidentale, cioè quando l'antica Grecia e l'impero persiano, dopo un periodo di studio reciproco, vennero allo scontro diretto. È stato presentato questo momento come tappa fondamentale, lo scontro fra l'Occidente e l'Oriente. Sembra quasi che i greci non fossero mai usciti di casa prima di imbattersi nel potentissimo impero persiano. Non è così in realtà, come vedremo, perché tutto era già cominciato molto tempo prima. Ecco, tutto era cominciato in realtà molto prima, nel senso che se dobbiamo proprio prendere una data, andiamola a prendere nelle regioni del mito. Il mito greco, come sempre, ci dà delle indicazioni. Vi ricordate il famoso re Mida, quello che se tutto quello che toccava diventava d'oro, no? Una condanna per cui alla fine chiede agli dèi di essere dispensato da questa cosa, essere così ricco che ogni cosa che tocchi diventa d'oro, in realtà lo isola da tutti e lo fa essere un uomo estremamente infelice. O forse avete sentito parlare anche del re Creso, così ricco che ancora oggi, magari non so se proprio nell'uso abituale, diciamo che essere un Creso vuol dire insomma essere ricco sfondato. Ecco, erano dei re che nell'antichità erano precisamente Creso, il re della Lidia, e Remida era il re dei Frigi. Allora, se su Remida siamo chiaramente nelle regioni del mito, per Creso invece siamo già più vicini alla storia. Siamo intorno al 560 avanti Cristo, quando abbiamo le prime testimonianze di questi incontri fra greci e queste civiltà orientali. Nonostante Creso fosse un dominatore e quindi avesse assoggettato molte città greche e anche le nascenti, diciamo così, colonie greche dell'Anatolia, della costa dell'attuale Turchia, sotto Creso queste città conobbero un periodo di grande prosperità. Questa zona, che si chiama la Ionia, insomma, nel contatto con civiltà orientali come quella di Creso, ebbero solamente da guadagnarci, ci fu un periodo di grande prosperità. Poi nel 546 il re persiano Ciro il Grande, il fondatore del grande impero persiano, che era l'impero più grande, più esteso, più potente del mondo antico, sconfisse Creso e trasformò la Lidia, questa era la regione, lo stato di Creso, in una satrapia. Le satrapie erano province imperiali governate da un satrapo, appunto, che era un inviato del re, diciamo così, che aveva quasi gli stessi poteri del sovrano persiano. E da questo primo contatto fra persiani e greci invece i greci non ci guadagnarono tanto, perché il gran re persiano aumentò i tributi a carico di queste città, ma soprattutto favorì l'avvento nelle città di tiranni che fossero semplici esecutori delle sue dritte e dei suoi ordini. Ciro il Grande infatti aveva una visione strategica del suo impero molto interessante, cioè se vuoi governare non devi, con un impero così vasto come quello persiano, usare un regime di tipo poliziesco, di controllo esasperato del territorio, ma devi favorire quei tiranni, quelle forze locali più disponibili a essere alleati con te. Solo così si può governare un impero così vasto come l'impero persiano. Pensate che l'impero persiano si estese dall'Egitto all'Indo e arrivò poi fino all'Anatolia, quindi alla Turchia. Fondato da Ciro il Grande, vissuto fra il 559 e il 530 avanti Cristo, Ciro il Grande sconfisse non solo Creso nella Lidia, ma anche i babilonesi, conquistò Babilonia, il regno di Media. Il regno proseguì con Cambise II, che conquistò e aggiunse l'Egitto, fino a quando nel 521 il timone del comando passò a Dario il Grande. E Dario il Grande puntò decisamente all'espansione verso ovest, quindi verso il mondo greco. Se dal contatto con i persiani i greci non ci guadagnarono nulla, anzi si trovarono invischiati un regime che limitava fortemente la loro libertà, ma soprattutto che imponeva pesantissimi tributi. Le prime città a ribellarsi però non furono le polis greche che abbiamo studiato, Atene, Sparta, Argo, ma semmai furono quelle colonie, quelle città greche che erano sulla costa appunto della Ionia, dell'Asia Minore. La rivolta iniziò a Mileto. Lì c'era Aristagora, tiranno della città. Questa grande ribellione di Aristagora portò tutti i governi filo-persiani dell'Anatolia a cadere uno dopo l'altro, abbattuti. La capitale della Lidia, Sardi, fu conquistata e saccheggiata. Era ovvio attendersi una reazione persiana, e allora i ribelli di queste città chiesero aiuto ai greci del continente. Le cose non andarono un granché bene. I greci e le polis greche procedevano ognuno per conto suo. Sparta rifiutò di impegnarsi. Come mai? Ci potremmo chiedere. Ma sapete che Sparta non voleva andare troppo lontano, preferiva rimanere chiusa nel Peloponneso. Allontanare l'esercito significava favorire la ribellione degli iloti in casa, e questo non se lo potevano permettere. Inoltre non capivano perché avrebbero dovuto sacrificare e rischiare la loro sovranità a casa loro per impegnarsi per una guerra di cui tutto sommato non avevano nulla da guadagnare, nemmeno aiutando le città della Ionia e della costa dell'Anatolia. Atene, qualcuno potrebbe dire, beh, allora Atene subito mandò aiuti, sappiamo come andò poi a finire la guerra, se l'ha preso soprattutto con Atene, ma guardate che in fondo se ci pensate non è così. Cioè gli ateniesi mandarono 20 navi, ora capite, 20 navi non sono poi, beh, non sono pochissime, ma non sono neanche così tanto. L'altra città era Eretria, che era in Eubea, molto, non molto distante da Atene, e inviò 5 navi. Cioè 25 navi, cosa possono mai fare contro la potenza dell'esercito persiano? E difatti, dopo qualche iniziale successo dei greci, i persiani stroncarono la ribellione. Nella battaglia di Mileto, nel 494, uccisero e deportarono gli abitanti, radendo al suolo la città. Ma a questo punto i persiani avevano un pretesto per andare al di là del mare e invadere la Grecia. Avete mandato aiuto ai ribelli? Allora i prossimi sarete voi.
Fragile, instabile, precaria, chiara e magnetica, leggera come l'aria, sempre moderna anche quando è fuori moda, sempre bellissima cammina per la strada, all'orizzonte, dietro la fronte, sul palcoscenico e dietro le quinte, allenami, insegnami a vivere con te, viva la libertà,
viva
la libertà, viva la libertà,
viva
la libertà.
Viva, viva, viva!
Parola magica. teorica, mettila in pratica, senti che bella è, quanto è difficile. E non si ferma mai, non si riposa mai, ha mille rughe ma è sempre giovane, ha cicatrici qua, ferite aperte là, ma se ti tocca lei ti guarirà. Ha labbra morbide, braccia fortissime, e se ti abbraccia ti libererà. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Io ti difenderò, madre dolcissima, esigentissima, fantasmagorica, atletica, magnetica, volatile, poetica, le donne e gli uomini, gli esseri umani, piante selvatiche e tutti gli animali, spiriti liberi, ovunque siate voi, fatevi vivi, manifestatevi, viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 La voglio qui per me, la voglio qui per te, la voglio anche per chi non la vuole per sé. Tempi difficili, a volte tragici, bisogna crederci e non arrendersi. Viva la libertà!
Viva!
La libertà! 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 Viva la libertà!
Viva! 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 Viva!
Viva la libertà!
Viva!
Classe, la radio è di classe.
E così siamo arrivati a quella che viene comunemente definita la prima guerra persiana. C'è un antefatto, l'avevamo detto, l'aiuto prestato da Atene e dall'altra piccola città che stava nell'Eubea, vicino ad Atene, la città di Eretria, forniva a Dario il pretesto per attaccare la Grecia. Se dopo la sconfitta delle città dell'Anatolia, in particolar modo Mileto, rasa al suolo, le città avevano mantenuto un profilo piuttosto basso con l'impero persiano, piegandosi al suo superpotere, ora in ballo non era più tanto la ribellione di alcune città contro il più grande impero del mondo, ma era semmai l'indipendenza dello stesso mondo greco. Dario, infatti, pensava proprio di utilizzare il pretesto di una punizione contro Atene ed Eretria per mettere i piedi nella Grecia e poi da lì espandersi. Del resto, è ovvio, la Grecia costituiva per i persiani lo sbocco naturale. Con la conquista della Grecia i persiani avrebbero avuto il dominio di un altro mare e avrebbero avuto campo libero per proseguire e arrivare chissà fino dove. Ecco che allora, cosa succede in campo greco? Beh, principalmente le due città principali erano appunto Atene e Sparta. E subito si tentò di vedere se il mondo greco poteva dare una risposta in maniera unita. Ma così non fu, perché a parte Atene e Sparta, molte altre città, ne cito una per tutte, Tebe, accettarono la proposta persiana di sottomettersi all'impero persiano. La formula era che il gran re persiano chiedeva acqua e terra alle città della Grecia, un modo mascherato di sottomissione travestito da alleanza e collaborazione. Tebe e molte altre città accettarono la sottomissione e l'alleanza con i persiani, anche perché, diciamo la verità, erano forse più preoccupate che appoggiando Atene e Sparta avrebbero perso la loro indipendenza e soprattutto avrebbero favorito due rivali in casa. Se da una parte qualcuno accettava l'alleanza col Gran Re, dall'altra parte Atene e Sparta rifiutarono di farsi medizzare. E allora? Le carte erano pronte per lo scontro. La diffidenza nei confronti di Atene e Sparta portò soprattutto Atene a giocare a viso aperto contro il più grande impero del mondo, accettando tutti i rischi, ma assumendosi anche la possibilità e la speranza di una vittoria totale.
You know the bed feels warmer, sleeping here alone. You know I dream in color and do the things I want. You think you got the best of me, think you've had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you're dead wrong. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller, doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes you brighter, footsteps even lighter.
Radio sulla stessa lunghezza d'onda, accendi Balson Air.
E così siamo nel 490. Dario decide di sbarcare in Grecia e di tentare di prendere possesso del territorio greco. Un'enorme flotta persiana attraversa il mare Egeo e raggiunge proprio l'Eubea. Primo passo, radere al suolo, Eretria, la città che aveva mandato 5 navi a sostegno della ribellione. di Mileto. Nel frattempo, i persiani possono contare anche sui preziosi consigli di un ex tiranno ateniese. Ve lo ricordate? Ippia, eh? Ippia e Iparco, i due tiranni figli di Pisistrato. Era Ippia desideroso di vendicarsi di quello che aveva subito, la perdita di Atene, che dava consigli al gran re di Persia, Dario. Siamo così arrivati a una delle battaglie più famose della storia antica, la battaglia di Maratona. Maratona si trovava a 40 km da Atene. Potete poi controllare sulle cartine, sul libro, a pagina 214 e 15. Il nemico avanza e ad Atene i preparativi fervono, ma soprattutto c'è molta incertezza. E c'è molta incertezza perché non si sa bene quale strategia attuare. I persiani sono troppo forti per affrontarli in campo aperto e c'è chi chiede di chiudersi e asserragliarsi in città. Prevale però la tesi sostenuta dallo stratego Milziade, che in fondo si basa su quell'antico adagio che dice la miglior difesa è l'attacco. Milziade chiede aiuto alle altre polis. Platea invia 1000 uomini, veramente pochi se pensiamo all'esercito persiano, Sparta, e Sparta rispose che sarebbe intervenuta, ma dopo le celebrazioni religiose, perché sono molto più importanti, e poi dopo ci muoviamo, adesso abbiamo da fare. Non ci vuole molto per capire che in realtà da una parte gli spartani capivano il problema, cioè i persiani che entravano in Grecia, voleva dire prima o poi sarebbero arrivati anche nel Peloponneso, però mannaggia aiutare Atene, mannaggia quanto è difficile, ma lasciamo che vada un po' per conto suo, poi vediamo, ecco, insomma, si capisce. Insomma, gli spartani non intervennero. E allora Milziade fece una mossa che oggi può sembrare azzardata, ma che in realtà fu intelligentissima. Milziade si studiò bene la conformazione del terreno. La piana di Maratona era una pianura dove era sbarcato e si stava organizzando l'esercito persiano. Ma questa pianura aveva alle spalle scogli, burroni e soprattutto era il punto d'arrivo di un'enorme discesa. Cosa fece Milziade? Ragionò sull'impatto che anche pochi uomini, i mitici opliti greci di Atene, potevano avere se lanciati di corsa, di gran carriera, contro quell'esercito, sapendo che quell'esercito persiano dietro aveva solamente lo strapiombo e il mare. Il terreno avrebbe potuto essere l'alleato migliore per sconfiggere i persiani. E così fu. I persiani non si aspettavano l'attacco e a un certo punto videro venire incontro greci motivatissimi perché difendevano le loro case, a differenza dei persiani che era un esercito di aggressione, diciamo così. E gli ateniesi lottavano veramente per le loro case. Si lanciarono con tutta la forza d'urto che aumentò ancora grazie alla conformità del terreno. I persiani, sorpresi, tentarono di rifugiarsi sulle navi, ma era troppo complicato. Molti si gettarono in mare, molti furono calpestati nella calca. L'esercito ateniese ne usciva improvvisamente e a sorpresa vincitore. A questo punto reagirono i persiani, potrebbe chiedermi qualcuno. È certo che reagirono. Quelli che erano rimasti sulle navi, perché non tutti erano sbarcati a Maratona, cercarono in fretta e furia di prendere le vie del mare, arrivare da un'altra parte, sbarcare proprio sotto ad Atene e tentare di attaccare. Ma non ci fu niente da fare perché Milziade, a marce forzate, riprese tutti gli opliti greci e li sistemò davanti alla città. I persiani, stanchi, demotivati, delusi che il loro ennesimo piano fosse fallito, quando videro l'esercito degli opliti ateniesi schierato e pronto a difendere fino all'ultimo la propria città, fecero marcia indietro e si ritirarono. Grandi furono le tripudie di tutti, ma soprattutto grande fu l'immagine che Atene ricavò da tutto ciò. Ringraziamo anche Siri che ogni tanto si attiva, non si sa bene perché, forse vuole darmi una mano nel fare questa lezione radiofonica. Salutiamo anche Siri dal cellulare che ogni tanto fa sentire la sua simpatica voce. Ciao Siri. Atene ci guadagnò tantissimo dal punto di vista delle immagini. Tant'è vero che questo scontro poi passò come la piccola Atene che vinse contro il grandissimo esercito persiano. Notate, non il mondo greco che vince, quella è un'altra guerra, è la seconda guerra persiana. Nella prima guerra persiana, che culmina nella battaglia di Maratona, e ricordiamoci che questa è davvero una battaglia molto molto importante nella storia dell'antichità, fu principalmente merito di Atene, in particolar modo del demos di Atene. Il demos aveva sconfitto il barbaro, ma soprattutto la democratica e libera ateniese si era dimostrata più forte e motivata dell'autoritario, enorme e oppressivo impero persiano. Questo fu quello che fu raccontato, ma non fu solo questo. Ricordiamo che ancora oggi, quando diciamo la parola maratona, noi diciamo una specialità delle Olimpiadi, che deve il suo nome proprio a questa battaglia, una mitica figura di un ateniese, Filippide, che avrebbe corso da Maratona ad Atene, su 42 chilometri, mica scherzi, per annunciare la vittoria. Appena arrivato alla città e dopo aver detto abbiamo vinto, cadde stremato e morì per la fatica. E ancora oggi questa battaglia è studiata ed è un po' mitizzata, perché evidentemente non basta avere un grande esercito. L'importante è capire che nella strategia militare ci sono anche altri elementi che contano, oltre la forza del numero. Anzi, a volte la forza del numero è l'ultima cosa da guardare. E impararono molto da questa battaglia anche altri grandi generali della storia. Giulio Cesare, che nella guerra civile a Farsalo era nettamente in minoranza rispetto a Pompeo, eppure grazie a un piano bellico che teneva conto della particolare conformità del terreno, riuscì a sfruttarlo. Dovremmo citare anche Napoleone, ad esempio, e i suoi grandi piani di battaglia. Insomma, Maratona divenne l'emblema che quando un esercito è motivato e c'è un piano, anche un po' azzardato, ma che conta su vari elementi, non è il numero a fare la differenza. La prima guerra persiana si conclude con una vittoria dei greci. Ma non è tutto oro quello che luccica. In fondo uno può dire, ma i persiani non potevano continuare. Dario si ritirò e rimandò ad altra occasione, questa volta cercando di non fare gli errori fatti prima, altra occasione per attaccare la Grecia e questa volta distruggerla con un piano che tenesse conto proprio di questa sconfitta. Rimanete con noi e scopriremo come.
liberi, liberi, liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti, liberi, 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 liberi tutti, liberi tutti, liberi tutti.
Radio sulla stessa lunghezza d'onda, accendi Balson Air.
E così siamo ritornati insieme per vedere cosa succede dopo il grande successo di Atene nella prima guerra persiana. Beh, succede che oltre a quello che dicevo prima, cioè il fatto che ormai Atene abbia una visibilità internazionale, diciamo così, nel mondo greco straordinaria, a scapito di altre città che invece hanno preferito non partecipare, quando addirittura non hanno appoggiato più o meno in maniera vistosa l'impero persiano, e Atene rimane assoluta dominatrice e alfiere della libertà greca. Non per niente avete ascoltato un sacco di canzoni che parlano di libertà. E bisogna anche fare un po' il punto della situazione. E partiamo prima dagli sconfitti persiani. Sbagliando si impara, cioè Dario si è ritirato, ma sta già meditando di condurre una seconda campagna militare, questa volta cercando di non fare gli errori di prima. I persiani però vengono un attimo ritardati, l'impresa non parte subito. Come mai? Beh, intanto muore l'imperatore Dario e gli succede Serse, siamo nel 486. Poi, mentre stanno per prepararsi, scoppia una rivolta in Egitto. I problemi dei grandi imperi lo sapranno bene i romani. Quando metti a posto una situazione oppure ti riorganizzi per una sconfitta, qualcuno all'interno dell'impero che tu tieni soggiogato pensa che tu sia indebolito e ti attacca subito. Per cui i persiani devono prima domare una rivolta nata in Egitto. E hanno quindi difficoltà a organizzare una nuova grande spedizione, perché ci sono troppi fattori intervenuti a cambiare il quadro della situazione. E gli ateniesi? Gli ateniesi approfittano di questo periodo momentaneo di tregua, ma sono consapevoli che il prossimo attacco è semplicemente rimandato. Il problema non è stato risolto. Allora ad Atene si fronteggiano un po', diciamo così, due schieramenti. Uno vede protagonista Aristide, che è uno dei vincitori di Maratona insieme a Milziade. E lui dice questo: bene, col bottino che abbiamo fatto ridistribuiamo le ricchezze fra i cittadini, è giusto dare ad ognuno in base all'apporto dato in guerra. Temistocle, che invece l'altro importante personaggio ateniese, è convinto che quei soldi vadano investiti per il bene della città, in particolar modo vuole convincere gli ateniesi a creare dal nulla una flotta. Forse non lo sappiamo, ma prima di Temistocle, l'idea che i greci dovessero condurre battaglie per nave o anche solo fronteggiare un nemico attraverso le navi era un'idea che non era molto nel DNA di una città come Atene, che pure aveva un porto importantissimo, il Pireo. Le navi servono per commerciare, non per combattere. E allora all'inizio questa idea di Temistocle incontra ovvie opposizioni, resistenze da parte degli ateniesi stessi. Temistocle però è determinato, elimina il suo avversario politico grazie all'ostracismo, e quindi Aristide viene mandato in esilio. E poi Temistocle convince i greci a diventare sostanzialmente marinai, perché si prendono i soldi che arrivavano appunto dalle nuove miniere, i filoni d'argento delle miniere dell'Aurion, e si costruiscono navi, si spendono soldi per costruire navi. Come ha detto lo storico Erodoto, Temistocle salvò la Grecia perché costrinse gli ateniesi a diventare marinai. Anche se io sono convinto che, mentre Erodoto diceva qualcosa, qualcun altro doveva dire: dai, ma cosa fanno i marinai?
Vanno i marinai con le loro giubbe bianche, sempre in cerca di una rissa o di un bazar. Ma dove vanno i marinai con le loro facce stanche, sempre in cerca di una bimba da baciare? Ma cosa fanno i marinai quando arrivano nel porto? Vanno a prendersi l'amore dentro al bar. Qualcuno è vivo per fortuna, qualcuno è morto, c'è una vedova da andare a visitare. Ma come fanno i marinai a riconoscere le stelle, sempre uguali, sempre quelli all'equatore, al polo nord? Ma come fanno i marinai a baciarsi fra di loro, a rimanere veri uomini però?
Intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va.
Col cuore appresso
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora.
Chissà, ma dove vanno i marinai, mascalzoni imprudenti, con la vita nei calzoni, col destino in mezzo ai denti, sotto la luna puttana e il cielo che sorride? Come fanno i marinai con questa noia che li uccide, dormentati sopra un ponte in fondo a un malincuore? Sognano un ritorno, smaltiscono un liquore, affaticati dalla vita piena di zanzare. Che cosa gliene frega di trovarsi in mezzo al mare, a un mare che più passa il tempo e più non sa di niente, su questa rotta inconcludente da Genova a New York? Ma come fanno i marinai a fare a meno della gente e a rimanere veri uomini però?
E intorno al mondo senza amore come un pacco postale,
senza nessuno che gli chiede come va. Col cuore appresso a una donna,
una donna senza cuore,
chissà se ci pensano ancora. Chissà.
Sulla stessa lunghezza d'onda, accendi Balsoneir.
E siamo arrivati così alla fine della nostra prima puntata di Geostoria in formato podcast radiofonico. Abbiamo visto come una rivolta iniziata nelle coste della attuale Turchia, nella penisola anatolica, avesse portato prima alla vicinanza eccessiva dell'impero persiano alle città greche e poi all'inizio di uno scontro che era inevitabile. E abbiamo visto come lo sfavorito sia riuscito, grazie anche all'intelligenza e a opportune mosse strategiche, a sconfiggere quello che era dato per favorito. Una piccola città greca, piccola in confronto all'impero persiano, Atene, diventa il faro della democrazia e della battaglia contro l'invasore giunto dall'Oriente. Certo, le conseguenze, oltre alla visibilità di Atene e a quello che abbiamo detto poco fa, cioè l'inizio dell'avventura da marinai, combattenti per mare degli ateniesi, muta completamente le prospettive di Atene. Atene d'ora in poi diventerà una città che fonderà il proprio dominio sull'espansione del mare, non solo per il commercio, ma anche per il controllo delle rotte commerciali con l'esercito. Ma anche dal punto di vista democratico, la svolta verso le rotte marine darà un incredibile risvolto. Perché ora non c'è più solo l'oplita che combatte per terra, c'è bisogno di rematori, di marinai appunto. E chi può farlo se non i teti, che non potevano permettersi un equipaggiamento militare, corazza, lancia, scudo, ma certo avevano braccia per remare? Chi meglio di loro poteva entrare a far parte del processo di democratizzazione dell'esercito? La guerra in questo caso ha portato un'ulteriore accelerazione nel campo della democrazia. Anche i teti sono ora pienamente cittadini della libera Atene. Grazie per averci seguito. Nel podcast radiofonico della prossima settimana parleremo invece della seconda guerra persiana, il tanto temuto arrivo dei persiani, questa volta più organizzati e meno sprovveduti, aveva messo in allarme fin da sempre la democrazia ateniese. Ma a questo punto cambiava lo scenario, non era più una questione fra l'impero persiano e alcune città ribelli che avevano prestato aiuto a Mileto. Adesso era proprio una lotta fra tutto l'impero persiano, col suo enorme sterminato esercito, e tutto il mondo greco, e persino una città come Sparta, fino ad allora restia a sporcarsi le mani in una guerra contro il sovrano persiano, deciderà che era in gioco la libertà di tutti i greci, e quindi non si poteva continuare a rimanere nell'angolino, laggiù, nel Peloponneso. Ma questa è un'altra storia, e la vedremo nel prossimo podcast. Un saluto a tutti i miei amici di Prima Scientifico C e a tutti quelli che hanno voluto seguire questo podcast sulle frequenze web di Radio Valsonera. Grazie a tutti e alla prossima.
Io Class, la radio è di classe.